al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
E questa volta iniziamo presentando gli ospiti. Prima di tutto, buongiorno, Emanuela Campanile al microfono. Abbiamo direttamente dal Cairo Giuseppe Acconcia, giornalista, esperto di Mediterraneo e Medio Oriente. Ben ritrovato Giuseppe, buongiorno.
Buongiorno Emanuela.
E poi Alessia De Luca, esperta di Nord Africa e Medio Oriente per l'agenzia MISNA. Buongiorno anche a te Alessia.
Salve, buongiorno.
Allora, le tensioni al Cairo proseguono in seguito alla sentenza di ergastolo per l'ex presidente Mubarak e l'ex ministro degli interni in relazione all'uccisione di oltre 850 manifestanti durante le proteste di piazza dell'anno scorso. Quindi, a meno di 2 settimane dal voto per il ballottaggio delle elezioni presidenziali, la sentenza del secolo, perché così è stata definita dalla stampa egiziana, è entrata a gran titolo nella campagna elettorale tra gli aspiranti alla presidenza, e cioè Morsi e Shafik. Se il primo esponente dei fratelli musulmani ha garantito la rottura con il passato, il secondo, ex primo ministro e tempi del vecchio regime, ha descritto la vittoria degli islamisti come un ritorno al Medioevo. Ma io farei subito una domanda a logica proprio a Giuseppe Acconcia, ma anche allora Shafik perché non sarebbe dovuto essere processato? Perché no?
I rivoluzionari e i giovani della piazza continuano a chiedere l'esclusione di Shafik dal ballottaggio in quanto uomo del vecchio regime. Secondo la legge egiziana lui dovrebbe essere escluso. In realtà è ancora pendente il giudizio su Shafik e l'11 giugno è attesa la sentenza che definitivamente dirà se Shafik può essere candidato al ballottaggio del 16-17 giugno oppure no. In realtà l'esercito ha annunciato una dichiarazione costituzionale in base alla quale definirà finalmente i poteri del nuovo Presidente della Repubblica e ha dichiarato anche la fine della legge di emergenza. D'altra parte oggi la piazza Tahrir, io sono qui vicino in piazza Tahrir, è piena di manifestanti, sono tutti contrari alla sentenza del processo Mubarak e contrari alla candidatura di Shafik. Anche i fratelli musulmani hanno annunciato la loro partecipazione a questa manifestazione. I giovani che sono in piazza denunciano l'impunità del vecchio regime. Non solo Mubarak è stato la sentenza di Mubarak ergastolo, ma i figli Gamal e Ala sono stati assolti per prescrizione del reato di corruzione. La polizia, che secondo i manifestanti hanno direttamente ordinato di sparare contro gli attivisti che sono in piazza il 25 gennaio 2011, sono stati assolti. In questo caso i giovani che sono in piazza temono che al secondo grado l'ergastolo per Mubarak si trasformi in una grazia, e lo stesso può accadere per Al-Adli, che è il ministro degli interni, anche lui condannato all'ergastolo.
Scusa se ti interrompo Giuseppe, abbiamo capito quindi che la sentenza di ieri è stato uno shock per gran parte del popolo egiziano, ma tu la ritieni una sentenza giusta?
In realtà i punti di vista sono molto controversi. Mursi, il candidato dei fratelli musulmani, chiede che il processo venga rifatto completamente e che Mubarak venga giudicato da una corte rivoluzionaria. Vi ricordo che Mubarak è stato giudicato da una corte civile, mentre tutti gli attivisti che vengono arrestati sono giudicati da corti militari. I sostenitori di Shafik invece si ritengono soddisfatti della sentenza Mubarak, quindi il giudizio su questa sentenza è molto controverso. In realtà tende a polarizzare il voto degli egiziani in vista del ballottaggio. Un voto per Mursi è un voto anti-Mubarak, un voto per Shafik diventa un voto anti-islamico.
Quindi si può dire che la sentenza contro Mubarak avrà delle conseguenze per il secondo turno delle presidenziali?
Certo, sono avviate le consultazioni tra Fotou, che è il candidato riformista della Fratellanza Musulmana, che è arrivato quarto al primo turno delle elezioni presidenziali, che invece è il candidato socialista nasserista, che è arrivato terzo e quindi è stato il primo degli esclusi, ed è una grande sorpresa l'elettorato egiziano per i voti che ha ottenuto sia nei quartieri popolari di Mbaba che nei quartieri dell'upper class egiziana, quindi tra intellettuali e soprattutto nelle grandi città, Cairo, Alessandria, e Mursi, che invece è il candidato dei fratelli musulmani. Tutti e tre questi candidati si pongono, tentano di fare un discorso che motivi i giovani rivoluzionari ad andare a votare. Vi ricordo che tutti i candidati che non hanno passato il turno, Fotou in particolare Sabai, hanno chiamato al boicottaggio del secondo turno elettorale. Ecco, questi tre candidati chiedono ai giovani di andare a votare e in particolare Fotu denuncia i brogli elettorali al primo turno, in particolare di 900.000 voti militari che sarebbero andati a Shafik. Vi ricordo che in Egitto i militari non possono andare a votare. Chiede l'esclusione di Shafik e la formazione di un'assemblea costituente che finalmente sia rappresentativa di tutto il popolo egiziano. D'altra parte Shafik si trova a dover fronteggiare, a dover motivare il fronte che è andato, lo ha sostenuto, in particolare Shafik è sostenuto dai copti che continuano ad appoggiarlo anche nel ballottaggio, dal Partito Nazionale Democratico e da quello che rimane del Partito Nazionale Democratico e militari. Quindi in qualche modo sia Mursi che Shafik tentano di polarizzare il voto su di loro e i fratelli musulmani temono in questo momento perché il candidato Mohamed Mursi ha vinto solo per 200.000 voti, quindi la differenza è molto piccola, si fanno ora promesse, si tenta di attirare dalla propria parte sia il voto socialista nel caso di Mohamed Mursi che il voto dei sostenitori di Mubarak nel caso di Shafik.
Giuseppe, noi di sottofondo sentiamo un gran frastuono, un gran rumore. Tu sei a Piazza Tahrir, ci puoi un attimo descrivere quello che vedi, visto che è stato dichiarato che oggi ci dovrebbe essere una grandissima manifestazione, sono attese 1 milione di persone.
Sì, oggi è prevista una grande manifestazione, in realtà adesso ci sono soltanto alcuni gruppi di manifestanti, molti dei quali sono qui già da 2 giorni e si sono accampati, infatti l'aiuola centrale della piazza è già piena di tende e di persone che passano la notte in piazza. La particolarità della manifestazione di oggi è che i fratelli musulmani hanno sostenuto questa manifestazione, perciò l'hanno definita la manifestazione dei milioni ed è una manifestazione soprattutto contro la sentenza Mubarak. Non è prevista la presenza dei liberali, che un po' sono i grandi sconfitti del primo turno elettorale, che avevano partecipato alle manifestazioni precedenti. Amr Moussa non si è espresso, anzi si è espresso per il ballottaggio, comunque non ha dichiarato nulla dopo la sentenza per Mubarak, che sono i liberali grandi assenti di questa piazza, mentre sono già qui i giovani di 6 aprile e dei movimenti rivoluzionari che chiamano per il boicottaggio del ballottaggio e i primi fratelli musulmani, soprattutto i giovani tra i fratelli musulmani, quindi sono un'atmosfera di grande attesa per il risultato elettorale, di delusione per il primo turno e la sentenza Mubarak.
Ci sono anche altri aspetti di questa situazione politica da analizzare. Lo facciamo con Alessia De Luca, dicevamo esperta di Nord Africa e Medio Oriente per l'agenzia MISNA. Sappiamo come i cristiani copti, questa minoranza, temino la corrente islamista. Dovessero vincere i fratelli musulmani, che cosa succederebbe?
Dirlo è impossibile, anche perché in questo momento i fratelli musulmani stanno cercando di mostrare il lato comunque più dialogante della loro ideologia. Ovviamente però i cristiani copti, che comunque sì sono una minoranza ma rappresentano il 10% della popolazione egiziana, sono preoccupati soprattutto dal fatto che, lo ricordiamo, si arriva a queste elezioni presidenziali senza che sia stata comunque approvata ancora una nuova Costituzione che definisca chiaramente i poteri del nuovo presidente. E questo è un po' il vero interrogativo, cioè chiunque sarà eletto a questo ballottaggio, che si tratti di Shafik o che si tratti di Morsi, effettivamente quale peso avrà il Presidente della Repubblica nel nuovo Egitto del dopo Mubarak. I copti sono preoccupati anche dal fatto che, intanto lo ricordiamo, arrivano a questo appuntamento avendo perso una figura carismatica, insomma, molto importante come quella di Papa Shenouda, e si trovano comunque a dover fare i conti con un Parlamento che è dominato sicuramente dalle forze islamiste e da un'assemblea costituente che è stata sciolta proprio perché ritenuta non rappresentativa di tutto lo spaccato, di tutte le forze presenti nella società egiziana, perché appunto anche nell'assemblea costituente erano presenti fratelli musulmani, salafiti in misura minore, erano stati eletti rappresentanti laici, copti e liberali. Ovviamente in questa situazione di grande tensione anche quello che appunto abbiamo riscontrato parlando con esponenti della comunità copta è che questa minoranza si sia appoggiata appunto su posizioni che sono più tranquillizzanti, diciamo così, come quelle di Shafik, che però appunto è un candidato che è considerato della vecchia guardia, essendo stato primo ministro con Mubarak, che è comunque un esponente del vecchio establishment. In questo la comunità copta paga lo scotto di timori di veder limitata la libertà di religione in un paese comunque fortemente a maggioranza islamico, in cui le forze anche politiche dell'Islam si stanno affacciando con rinnovato vigore.
La situazione dell'Egitto segue e ricalca un po' la situazione precaria della Libia, che dopo la caduta di Gheddafi si trova nel caos? C'è questo pericolo eventualmente?
Personalmente non mi sembra che si possa fare un parallelo tra i due paesi. Si è arrivati alla caduta di regimi che pure erano stati in piedi e che avevano governato con il pugno di ferro per una trentina d'anni in maniera assolutamente diversa. In Libia c'è stata una guerra, in Egitto comunque le manifestazioni, benché represse con la forza da parte del regime, comunque si è trattato di proteste pacifiche di piazza. Sicuramente si affacciano sulla realtà politica egiziana delle nuove forze, in primis quella dei Fratelli Musulmani, che erano anche prima una potenza, nel senso che controllavano comunque degli enti come per esempio i sindacati, quello dei giornalisti, penso anche a quello dei medici o degli avvocati, ed erano quindi presenti comunque un po' in tutti gli strati della società egiziana, ma in maniera informale, e adesso invece ricoprono un ruolo effettivamente istituzionale. Siamo comunque nell'ambito di un discorso democratico tra forze politiche. Quello che potrà avvenire per dopo le elezioni, ovviamente sono tutti in grande agitazione, in grande attesa. Sicuramente non mi sembra di poter intravedere una situazione come quella di gruppi armati e differenze anche su base etnica, settaria, come quella che si sta profilando sempre di più in Libia.
Giuseppe, sei ancora in linea, suppongo.
Sì.
Si può parlare di un pericolo di deriva islamista con i Fratelli Musulmani in Egitto, dovessero vincere allora?
I Fratelli Musulmani ora controllano il Parlamento e nel caso in cui vincessero le elezioni per la Presidenza della Repubblica potrebbero controllare sia il Presidente che la Repubblica che il Primo Ministro, che poi sarà nominato da loro stessi. Quindi il pericolo c'è, ma proprio per questo Mursi ha subito dichiarato che vorrebbe un Primo Ministro che venisse dal Movimento Liberale. In questo momento sia Shafik che Mursi chiedono a Baradei finalmente di scendere in campo e di diventare il nuovo primo ministro egiziano per formare un governo di unità nazionale. In realtà il rapporto tra esercito e Fratelli Musulmani è molto controverso. Dopo la dimissione di Mubarak dell'11 febbraio del 2011 si è svolta una vera e propria controrivoluzione in Egitto, dovuta a un'alleanza tra esercito e Fratelli Musulmani. L'esercito in quel momento ha iniziato a manipolare i Fratelli Musulmani, che hanno vinto le elezioni parlamentari, ma poi hanno visto cancellato il loro candidato più importante alle presidenziali, Hayrat al-Shater. Quindi questo gioco di concessione e repressione tra esercito e fratellanza continua ancora adesso.
Anche i copti in fondo hanno pagato comunque, penso alla strage di Maspero, un prezzo molto alto in quella che è stata la rivoluzione egiziana. E adesso si trovano appunto a fare i conti con una situazione di estrema volatilità, di cambiamento, e che però appunto non garantisce a loro in un quadro di un Medio Oriente ampio, in cui ovviamente vedono le comunità cristiane diminuire sempre di più un po' il loro spazio di manovra e anche di libertà religiosa, temono questi cambiamenti, forse in maniera anche un po' eccessiva, ecco.
Tra i racconti e le testimonianze che vi pervengono all'agenzia, Alessia, la società civile come sta vivendo questo momento comunque di grande cambiamento?
Mi sembra che anche appunto la comunità copta sia molto attiva, abbia partecipato alla campagna, insomma, elettorale con grande attenzione. Leggevamo sui giornali egiziani nei giorni immediatamente precedenti al voto anche un giro di SMS che era stato fatto girare per avvantaggiare il voto a Shafik piuttosto che a Amer Moussa, perché ad un certo punto erano circolate voci secondo cui Amer Moussa, se avesse raggiunto il ballottaggio, se quindi fosse passato al primo turno, avrebbe già raggiunto una sorta di accordo con i fratelli musulmani e con alcune forze islamiste. Questo ha fatto sì che i copti orientassero il loro voto più su Ahmed Shafik, per non distribuire ovviamente il voto di quella che sanno essere una comunità comunque minoritaria, ma sicuramente molto presente nell'Egitto sia in passato che nel presente e speriamo anche nel futuro.
Giuseppe, in Egitto ci saranno 70-80 milioni di persone, in proporzione chi protesta è una minoranza. Chi fa allora gli interessi e come vive il resto della società civile questi momenti?
Gli attivisti sembrano in questo momento estremamente screditati e sono discreditati per il fatto che continuano a manifestare, a bloccare la piazza e i luoghi circostanti. Vi ricordo che tutto il centro del Cairo è completamente bloccato, le mura sono state innalzate dall'esercito per evitare che i manifestanti possano raggiungere i palazzi delle istituzioni. Quindi i manifestanti sono ora discreditati agli occhi del popolo egiziano, ma continuano a unirsi a loro vari gruppi diversi di persone. In realtà in questo momento si può parlare veramente di politica di strada, perché ci sono in piazza Tahrir i poveri che si sono accampati per cercare di ottenere qualcosa da queste rivolte, ci sono i movimenti di resistenza extraparlamentare che sono 6 aprile, Kifaya, i movimenti che già erano nati nel 2005 e nel 2008, ci sono i tifosi delle squadre di calcio che raggiungono la piazza la sera e continuano a manifestare contro il Consiglio Supremo delle Forze Armate, e poi si uniscono a loro sporadicamente i sostenitori dei movimenti socialisti e i giovani dei fratelli musulmani. Quindi la piazza è estremamente variegata, a loro si uniscono sempre intellettuali e cantanti che in momenti diversi sostengono i manifestanti e gli attivisti e anche i blogger. Il voto dei blogger, degli uomini che hanno fomentato le manifestazioni all'inizio attraverso i social network, è estremamente diviso e va sia verso i candidati socialisti, quindi Sabahi e il movimento nasserista, che verso l'islamismo riformista di Fotou. E quindi l'espressione della piazza è molto variegata, ma la maggior parte delle persone vorrebbero un ritorno alla stabilità e alla sicurezza, e solo Shafik sembra poter in qualche modo incarnare questo ritorno alla vecchia stabilità.
Alessia, per concludere.
Ma sicuramente un altro aspetto da tenere in conto per capire queste elezioni è un po' il sentimento degli egiziani, fatto anche tenendo conto della situazione economica, perché il ritorno alla stabilità non è soltanto un ritorno alla stabilità in quanto tale o ad uno status quo ante, ma perché gli egiziani comunque attraversano una situazione di crisi economica, peggiorata ovviamente dalla crisi economica mondiale, ma soprattutto visto che le principali voci economiche, quali possono essere quella del turismo, sono state fortemente, pesantemente colpite da questa situazione che si protrae nel paese da oltre un anno, e quindi questo ritorno alla stabilità è anche concepito per ricostruire effettivamente il paese e continuare ad andare avanti. Io ricordo che prima ancora delle rivolte che sono cominciate, che poi hanno portato alla caduta di Mubarak, in Egitto c'erano state rivolte e proteste per il pane, perché erano state diminuite le sovvenzioni per le fasce più povere della popolazione. Gli egiziani erano stanchi e già effettivamente si avvertivano, penso agli operai di Mahal al-Kubra, insomma tutta una serie di poli anche industriali dell'Egitto che cominciavano a sentire il peso di una situazione economica insostenibile, la corruzione dilagante e la crisi che incombeva, e a questo si sono aggiunti 14-15 mesi di instabilità politica totale che hanno contribuito ad affossare ancora ulteriormente la situazione economica del paese. Quindi anche questo è un aspetto di cui tenere conto per capire gli animi e gli umori appunto dell'elettorato egiziano in questo momento.
Allora, io ringrazio Alessia De Luca, esperta di Nord Africa e Medio Oriente per l'agenzia MISNA. Grazie per essere stata con noi. Ringrazio anche direttamente dal Cairo Giuseppe Acconcia, giornalista esperto di Mediterraneo e Medio Oriente. Giuseppe, poi noi continueremo a sentirci evidentemente per sapere anche come si risolverà questa manifestazione a cui sono attese 1 milione di persone, insomma. Bisognerà anche vedere poi come si dovrà affrontare quello che è ritenuta una sentenza appunto scandalosa, quella di Mubarak. Giuseppe, grazie per essere stato con noi, buon lavoro.